in collegamento telefonico il professore Peppino Ortoleva. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Peppino Ortoleva è professore di storia dei mezzi di comunicazione all'Università di Torino e anche presidente di Mediasfera, una società di ricerca e progettazione sui media.
Parlando del fenomeno del podcasting, effettivamente per podcast si può intendere una nuova forma di trasmissione che è destinata a rivoluzionare il mondo della radio, il mondo della radiofonia?
Ma sa, io la parola rivoluzione, avendoci tra l'altro creduto in altri tempi sul serio, la vedo usare ormai come si usa all'incirca qualunque parola o slogan pubblicitario, il più banale. Quindi quando si parla di media rivoluzionari tendo un pochino a prendere le distanze, perché se dovessimo ascoltare quello che ci viene detto, vivremmo una rivoluzione ogni 3 minuti e mezzo all'incirca, o almeno ogni anno e mezzo, quando raddoppia, secondo una nota previsione, la potenza di tutti i computer più aggiornati. Quindi diciamo che di una rivoluzione dobbiamo parlare sicuramente di una trasformazione importante nella storia della comunicazione acustica e della comunicazione sonora nel suo insieme, perché tra le altre cose una delle conseguenze importanti dello sviluppo del cosiddetto podcasting è che in qualche modo si ridefinisce la divisione dei compiti tra quella che in passato veniva chiamata radio e quello che in passato veniva chiamato l'universo del disco, della registrazione audio e così via.
Perché questa nuova distribuzione dei compiti?
Mi spiego subito sperando di non essere particolarmente noioso. Allora, in sostanza le tecnologie che cambiano in maniera significativa l'universo del suono tra il 1880 e il 1910-15 agiscono su 3 terreni. Uno, al quale si pensa sempre troppo poco, ma che invece è fondamentalissimo, è l'amplificazione. Con la valvola, prima il diodo, poi il triodo, si amplifica il suono, quindi questo permette, tra le altre cose, sia con la radio, sia con il giradischi, sia con una serie di altri strumenti, anche compreso l'altoparlante e il microfono, di regolare i suoni. Ma quello che ci interessa di più sono la trasmissione del suono, che viene fatta a livello individuale dal telefono, a livello di massa dalla radio, e la registrazione del suono, che è poi la base per il disco, eccetera, eccetera. Che cosa succede con la trasmissione di massa del suono, il cosiddetto broadcasting, che dà vita alla radio? Che sostanzialmente noi abbiamo per la prima volta dei mezzi di comunicazione sonori che vanno al di là degli spazi limitati della sala da concerto, della sala da conferenza e così via, cioè si possono raggiungere simultaneamente con uno stesso suono migliaia di persone, per esempio in una piazza dotata di altoparlanti, o addirittura milioni di persone attraverso la radio, e la radio funziona sostanzialmente sulla base di questa logica per parecchi decenni. Poi prima dall'altra parte si era sviluppata la registrazione dei suoni, che quindi dà vita prima al fonografo di Edison, poi al grammofono e poi alla registrazione su nastro. Che cosa succede sostanzialmente nel corso dei primi decenni del Novecento? Si stabilisce una specie di divisione dei compiti tra le tecnologie di trasmissione, in particolare imperniate sulla radio, e le tecnologie di registrazione, in particolare imperniate sul disco e poi sulla cassetta e così via. Le tecnologie di registrazione si specializzano molto presto, soprattutto in campo musicale. La gente compra i dischi per ascoltare musica, e solo esclusivamente musica. Per cui quello che noi chiamiamo disco è fondamentalmente un universo simile all'universo del libro, mentre il libro fa circolare parole e poi sempre di più immagini, il disco fa circolare suoni musicali.
E oggi assistiamo addirittura ad una nuova distribuzione dei compiti.
Infatti, perché dall'altra parte che cosa succede? Che la radio invece diventa molto presto l'unico mezzo che si occupa di tutti gli aspetti della vita sonora. Alla radio si sente musica, tantissima musica naturalmente, ma si sentono anche persone che parlano e si sentono addirittura i rumori dell'ambiente. Per cui noi tendiamo a identificare con radio molte cose diverse. Una tecnologia, quella scoperta in parte inventata da Guglielmo Marconi, della trasmissione lungo l'etere segnali anche sonori, ma anche tendiamo a identificare con la radio qualunque forma di comunicazione che ci porta voci, suoni musicali, suoni di altro genere e così via.
Oggi,
che cos'è il podcast?
Sì, oggi la radio, che è appunto il primo medium del Novecento, ha incontrato l'ultimo medium del Novecento, quindi c'è l'incontro della radio con internet.
Esatto, ma che cosa intendiamo per radio? Intendiamo l'invenzione di Marconi, che in realtà ci porta anche la televisione, che ci porta il wireless, che ci porta tante altre cose che a noi non sembrano neanche radio, perché la radio incontra internet in tanti punti. Per esempio,
certo,
il cosiddetto wireless è per l'appunto un incontro tra Marconi e internet, perché Marconi inventa il wireless, la trasmissione sulle onde sonore. La trasmissione di internet sulle onde sonore è già un incontro tra Marconi e internet, però è un incontro a livello di tecnologia. A livello di contenuti invece si ha un incontro per certi versi opposto, cioè il fatto che dei contenuti tipicamente radiofonici ci arrivano sul nostro computer. A quel punto che ci arrivino via wireless o via filo non ce ne importa niente, perché internet per definizione è indifferente al canale che ci porta i messaggi e i segnali.
Ma quindi stiamo parlando di un nuovo media, la nascita di un nuovo media, cioè, o di semplicemente una nuova fase, diciamo, evolutiva della radio, secondo lei?
Dunque, questa è una domanda naturalmente sempre molto interessante. L'evoluzione è sempre molto complicata, perché quando c'è l'evoluzione in corso, prima di dire è la vecchia specie che si sta adattando al nuovo ambiente o è una specie totalmente nuova, bisognerebbe avere la giusta distanza mentale per riuscire a capirlo. Io credo che ci sia una novità radicale nel podcast, e la novità radicale del podcast sta nel fatto che ha le caratteristiche di contenuto della radio senza avere il vincolo temporale della radio, perché il vincolo maggiore della vecchia radio era temporale, dovevi ascoltarla mentre andava in onda.
Oltre a questo vincolo temporale che si supera, e anche spaziale, perché possiamo farci raggiungere,
certo,
in tutto il mondo, in qualche,
certo,
modo con il podcast, nel momento in cui la radio approda in internet attraverso questa nuova modalità di diffusione e di distribuzione di contenuti informativi, assistiamo anche ad un nuovo modo di fare radio, quindi a nuovi linguaggi?
Questo è in parte da verificare, nel senso che la mia sensazione è che molto di quello che si trova in podcast sia radio relativamente tradizionale, per ora. Questo è del resto del tutto normale nella storia dei mezzi di comunicazione, è normale che i primi usi che si fanno di un mezzo siano legati a quello che c'era prima e poi man mano si scoprono i nuovi linguaggi. Io per ora non ho sentito innovazioni radicali. Ci sarebbe in teoria una possibilità molto interessante data dal podcast, che è il fatto che il podcast diventi, a differenza di quello che potrà mai essere la radio, non semplicemente uno strumento di diffusione di massa di alcuni contenuti, ma un pezzo di percorsi anche personali. Mi spiego. Una delle caratteristiche più veramente rivoluzionarie di internet è che noi ci troviamo di fronte a forme di comunicazione strettamente personale, la posta elettronica. Io scrivo a un'altra persona che magari mi risponde, magari no. Forme di comunicazione di massa, io metto online una serie di contenuti che poi immagino che una serie di persone vadano a prendersi. C'è poi un terzo fenomeno che è uno dei più interessanti e dei meno capiti, anche perché se ne parla in termini semiscandalistici, tutto questo che si scrive su YouTube eccetera, ma invece è un fenomeno di grossa portata, cioè il fatto che moltissime persone si fanno ridiffusori, ma in contesti nuovi, di contenuti che pescano dalla rete. cioè moltissimi siti personali su MySpace, moltissime cose messe in circolazione su YouTube, eccetera, sono cose pescate altrove, rielaborate, se non altro perché sono ricontestualizzate e rimesse in circolo. Allora, per esempio, il podcast, secondo me, forse ancora prima che nuovi linguaggi, permetterà che pezzi di discorso di tante persone o pezzi di musica, eccetera, vengano fatti circolare in contesti diversi da quelli originali, perché appropriati dagli stessi utenti.
Non a caso spesso si parla, quando ci si riferisce al fenomeno del blog piuttosto che del podcast, ad una forma di giornalismo da basso. Peppino Ortoleva, noi la ringraziamo per essere stato ospite di Che fine ha fatto Sedna e naturalmente le auguriamo un buon proseguimento di giornata.
Arrivederci.